ed amiche di Expatriati, ben ritrovati a sorpresa in questo nuovissimo episodio che credo si chiamerà... No, quasi quasi farei la pausa. Halloween 2.
Perché di fatto noi, è passato 2 minuti. Siamo gli stessi dell'episodio precedente.
Tra l'altro siamo sempre, sì, noi Dom, non so perché la postiamo dopo 3 giorni, forse per termine...
C'avevamo gente che ancora all'episodio 70, via pazienza.
Esattamente, vorrei usare un termine di Bolzano, cioè non è per abboffarvi la Waller, cioè nel senso già vi lasciamo digerire l'episodio dove abbiamo parlato del conflitto israeliano-palestinese.
Che bello, heavy, però...
Così possiamo... parlare dei problemi.
Con qualche dettaglio.
Esatto. Se volete televotare Dom per...
Perché?
Abbiamo il... No, non lo so, magari tipo chi vi è piaciuto di più? Qual è stato il... Potremmo fare il sondaggio quest'anno? Mandate un... No.
Dolcetto o scherzetto?
Dolcetto. Non voglio... Vabbè, allora scherzetto, dai. Azzo, un cartone in bocca così.
Vabbè, comunque. Non sapevo cosa darti.
Ah, signor Franco, cioè non ti posso neanche chiedere come sta, come non sta, perché letteralmente...
sono quello di prima, un po' più stanco di prima, però sì, per il resto.
Ma perché non è ancora montato né la prima, ma soprattutto nella seconda puntata. Quindi quando
facciamo che stasera monto solo la prima.
Allora, io inizierò a parlare in modalità 2x, sarà una puntata molto più veloce, così potete ascoltarci, finirà prima. Sembrerà molto... No, così il signor Franco ci metterà di meno a montare l'episodio, oppure inizieremo a tagliare il più possibile gli argomenti, io metterò fretta a Dom, oppure non risponderò quando Dom parlerà.
Ma com'è sto fatto? È la vecchiaia, perché ci metti un po' a rispondere? Sembri Biden, come è successo?
Ma in realtà io
faccio domande dopo 10 minuti, mi arriva la risposta.
Ma non
cos'è,
so se
l'eco?
Un buffering pesantissimo, cioè io mi blocco.
Buffering, sì.
Sì, cioè io lo leggo come si scrive e cioè non lo so
un
se
buffering,
è un sì, un perché è buffa come cosa, cioè io sono qua, ti ascolto, io parlo, ma poi ti arriva dopo la voce, non lo so, Meucci, se ci sei, puoi trovare la soluzione, anche Jimmy di Zencastr, se puoi cortesemente metterci una pezza, perché noi abbiamo cose da fare, tra cui questa seconda puntata di Halloween, dove, sì. Signor Dom, abbiamo parlato di politica estera, ma perché non parliamo di politica nazionale? Nel fuori onda, quando stavamo parlando del dai, adesso di che cosa parliamo? Ti ho detto, ma ferma tutto. Ma tu l'hai sentito che la nostra premier è tornata single?
Sì, quello sì, però non so la vicenda.
Non sai perché, tra l'altro, anche lì Elon Musk ha piazzato un like tattico. Adesso non vorrei dire che magari tu prova a pensare Elon Musk con Giorgia Meloni e fai il 10º/11º figlio. Quanti arrivano?
12 forse. Però due, pensa... no, cos'è? Mi sembra che uno o due sono in vitro, cioè nel senso l'ha fatto per fare un favore a una che voleva dei figli.
Ah.
Ha fatto da donatore, ma non...
Non l'ha riconosciuti.
No, nel senso che non so com'è. Non ha mai avuto una relazione con questa.
Ah, cioè ha solamente donato favola, lo
tipo,
sperma.
Mi sembra che praticamente si lavori in una delle sue aziende.
Ah.
E questa qui gli ha detto che voleva anche lei fare dei figli, bla bla. E
tipo
mi sembra che lui si è proposto e lei ha detto, vabbè, perché no, se devo scegliere un donatore, perché non Musk?
Esatto, che poi magari metti
che pare delle leggende, ragazzi.
Ma
dico,
certo, che poi magari mi regala un truck per il bambino, una macchinina, c'ho la connessione.
Comunque,
gratis a vita. Comunque, la nostra premier è tornata single, perché? Che cosa succede? Lo sai che c'è lo zampino c'è lo zampino di un signore di Albenga.
Ma va,
sì.
Ma giura, perché?
Sì,
cosa
giuro.
È successo?
Perché Striscia la Notizia ha mandato dei fuori onda del compagno della Meloni,
sì,
in onda su Striscia la Notizia.
Ok,
che cosa succede? Il giornalista di cognome Gianbruno, non so il nome, no, perdonami, che cosa fa? Conduce una trasmissione su Rete 4, o meglio conduceva Che cosa ha fatto?
Ma chi è questo? Cioè, perché stai parlando di questo?
Perché è il compagno della Meloni.
Ah, l'ex compagno della Meloni.
L'ex compagno della Meloni. È appunto giornalista su, Reti Mediaset, vedi che poi si uniscono tutti quanti i puntini, e nei fuori onda sostanzialmente faceva un po' il piacione, faceva, sai, quello... Sì, si sistemava il ciuffo, si si aggiustava al pacco mentre parlava con le colleghe, e poi faceva allusioni sessuali tipo, no, perché per lavorare con me... Siamo un team, sai, noi facciamo i trisom e cose del genere. Diciamo che
facciamo un po' pirla.
L'ha fatta un po' fuori dal vaso. Lei, dopo, tipo, appena andata in onda questa cosa qua, il mattino dopo ha detto: vabbè, la relazione si chiude qua. Ti ringrazio per aver dato, cioè per essere papà di mia figlia. E siamo a posto così. Ti ringraziamo. Lui è stato auto.
Perché tutti quanti hanno perso il senso del commitment? Vabbè, comunque.
Del commitment? Cioè, no, prego.
No, in generale, perché questo fa il pirla? Cioè, come.
Cioè, no, ma tra l'altro, no, non vorrei dire, ma sei. Non è la first lady, è il first
man. Boh, vabbè, chi se ne frega. Sì, sarà o lady o man.
Appunto, è il first man. Mettiamo, cioè, sei il compagno della premier, della prima premier italiana, eccetera. E vai a fare il cretino davanti alle telecamere.
Vabbè, ma quello è un ragionamento opportunistico. Ma io dico semplicemente, a prescindere dai ruoli, dal gruppo sociale, qualsiasi cosa. Ma dico, ma perché devi fare il pirla con gli altri? Quello che non capisco. Vabbè,
è quello che poi anche
sarò
lì,
strano io.
Diciamo che subito pensavo, sì, vabbè, starà facendo lo stupido così in generale, starà scherzando, eccetera. A quanto pare, se la reazione è stata quella, Non credo che fosse solamente così. Magari c'erano già dei sentori, delle robe, non andava benissimo tra di loro. Lei con i suoi viaggi, lui con i suoi impegni.
Non penso proprio,
esatto. In realtà pensavo più a Razzi che a lui, però sì, io non credo. E niente, sostanzialmente, appunto, la nostra premier è tornata single. C'è stato questo like di Elon Musk, ma non è stato l'unico problema che ha avuto la nostra premier, perché le sono piovute, come al solito, posso dirlo? Come, allora, poteva anche essere chiunque altro, cioè chiunque è il premier italiano riceve critiche a destra e a sinistra, anche dai propri, dei propri alleati. E questa volta per cosa è stato, signor Franco? Per il bilancio?
Non lo so, sì, non lo so, io non ho seguito la cosa, mi devi informare tu, sai che io sono
Io pensavo che l'argomento in scaletta l'avessi studiato tu, invece ne parlo io. Argomento a piacere, okay. Che cosa succede? Succede che...
Vabbè, periodo di legge di bilancio, fin qui questo lo so.
Periodo
però
di legge
è,
di bilancio...
È uscita, non è uscita, c'è una bozza, non c'è una bozza.
C'è una bozza, sostanzialmente, okay. Come sai, ogni anno c'è quel...
Una cosa mi ha allarmato, che ho sentito parlare di prelievi dei conti bancari. Quello mi ha un attimino fatto alzare le antenne, però non so di preciso com'è la questione.
Perfetto, allora facciamo un passo indietro. Come tu sai, legge di bilancio, siamo sempre lì, partita doppia, entrate e uscite. Cioè, se da una parte io taglio, dall'altra li vado a recuperare. Così come succede, argomento di cui parleremo magari dopo, su tipo il salario minimo. Cioè, okay, se io azienda ti devo pagare di più, ovviamente farò pagare di più il prodotto finale, ma torneremo
più entrate o forza di cose devo fare, cioè nel senso, da una parte si soldi
che scelta, cosa sì. Succede? La premier è stata ovviamente anche lì additata, perché caspita, sei una premier donna e adesso rialzi la percentuale dell'IVA su assorbenti, pannolini e quant'altro. Quindi l'IVA, sai che fino a due anni fa era il 22, poi adesso era stata abbassata al 4, adesso dovrebbe andare al 10%, e quindi okay, è stata additata. Ma come vuoi sostenere la famiglia? E anche lì, poi, poverina, bordate per il fatto di essere stata così tradita in modo televisivo, teatrale, quant'altro.
Ma perché questo qui alla fine ha tradito o semplicemente faceva il pirla,
però detto sinceramente
è possibile che visto l'andazzo.
Ma no, allora io non voglio
non è
dire,
da escludere,
non è da escludere,
però è
quello...
discriminatoria questa affermazione.
Appunto, è per questo che prendo le distanze. Difatti, non si sa, però tutti a dire: ma come, sei per la famiglia tradizionale, poi ti ritrovi potenzialmente cornuta, eccetera. Cioè, questi attacchi un pochettino brutti. E in più, appunto, questi tagli dell'IVA per le mamme, prodotti per l'infanzia e quant'altro non hanno molto giovato. Poi sappiamo benissimo, appunto, come dicevamo poc'anzi, mi piace questo termine, poc'anzi. Questa nuova edizione utilizziamo anche pochettino dei termini aulici, sai che mi piace. Così.
Se
un uomo di razza continua o
no, l'ho fermato,
si ferma
continuo.
Lì. Se un uomo dicevamo che appunto la legge di bilancio, siamo lì alla fine, carta canta, i soldi sì. Devono tirare di fuori da qualche parte, se taglio da una parte
come,
parli,
come Bastianich, devono tirare di fuori di qualche parte,
esattamente, vuoi che muoro? Purtroppo
ci siamo capiti, sì.
Da qualche parte i tagli li devono fare, quindi questa scelta qua, sicuramente se li avessero fatti i tagli da un'altra parte avrebbero ricevuto critiche. Non si può stampare carta moneta, quello lo sappiamo. E così come appunto mi diceva lei fuori onda in questi giorni, parlavamo del fatto che ci siano delle proposte per non incentivare ma per integrare il salario minimo, o meglio
hold on. Partiamo da un presupposto, questione, poi ci arriviamo,
sì,
questione legge di bilancio, ok, per esempio una delle, sta andando molto in voga di recente, era un intervento vecchio, ma per esempio Warren Buffett che dice so come risolvere il problema del deficit una volta per sempre, faccio una legge che se si supera il 3% del deficit tutti i membri del Congress, quindi senatori piuttosto che, nel caso italiano senatori piuttosto che Camera, sono ineligible for election, cioè hai finito la tua carriera politica, in quel momento ti assicuro che nessuno fa più deficit. Diciamo che è un po' complicata la questione e devo dire che c'è anche un po' di fumo negli occhi, ovvero, fammi andare un attimino nel dettaglio. Innanzitutto partiamo dal presupposto che misuriamo innanzitutto il benessere degli italiani, ok? Te la faccio semplice. L'Italia, se dovesse arrivare a livello di wealth privato, cioè di benessere economico privato, quindi il valore dei propri asset, che può essere la casa, risparmi, conti correnti e quant'altro, dovrebbe aumentare la ricchezza privata di almeno 18 trillion, cioè 18 mila miliardi. Ora, come arricchisci gli italiani di questa cifra? Innanzitutto che questa è già una proposizione che non la senti da nessuna parte, che già ti fa pensare
sì.
che c'è qualcosa che non va, perché se sei... Cioè, e la risposta non è semplice, e non credo sia fattibile se non senza le cosiddette lacrime e sangue. Ovvero, ti faccio un esempio. Abbiamo parlato in passato di come, per esempio, se tu guardi come ragiona un investitore, ok? Tra le varie cose che devi fare nel paese, come ragiona un investitore? Tu hai devi innanzitutto mettere il tuo capitale a rischio, ok? Innanzitutto quanto puoi guadagnare senza prendere rischio, e il senza prendere rischio viene visto come i buoni treasury americani,
sì.
È l'asset più sicuro che c'è, ok? Quindi, e in questo momento mi rendono il decennale, cos'è, 4-5% giù di lì. Quindi devi avere come base, se io devo investire, che ne so, su un'azienda piuttosto che su un'altra cosa, deve avere come base quello. Poi c'è il country risk premium, ovvero se io devo investire in Cambogia invece che negli States, devo avere un premium. Perché? Perché magari c'è instabilità politica, perché magari c'è un'instabilità monetaria, eccetera, eccetera, no? Ci sono delle situazioni, è un paese molto indebitato e l'Italia paga un premium, no? Se tu guardi i rating di Moody's e Fitch dell'Italia, siamo leggermente sopra il cosiddetto junk, cioè siamo ancora ancora investment grade, però dobbiamo pagare un premium, no? Quindi se tu, ok, vuoi investire su un'azienda italiana, allora devi avere, innanzitutto parti dalla risk free rate, più ci aggiungi il country risk premium, e in più c'è tutta la questione appunto valuta e via discorrendo. Ora, come se tu alla fine della fiera arrivi a un... devi avere un ritorno almeno del 15% annuo, butto lì, 10-15% annuo, attenzione, perché trovamela un'azienda in Italia che ti cresce del 10-15% annuo netto when all is said and done. Ed è pressoché semi impossibile. E questo ovviamente significa che cosa? Che non mi conviene investire su un'azienda italiana, no? Perché non ci sono i presupposti, perché non mi ripaga del rischio che sto prendendo.
Assolutamente.
Ok, questo è già un problema. Ora, come migliori questa situazione? Innanzitutto, se vuoi ridurre, per esempio, questo spread del country risk, quindi cosa vuol dire? Devi ridurre il debito. Ora, come riduci il debito italiano? Una parola.
Mi hai detto
perché
niente.
Ridurre il debito lo puoi fare in due modi. O spendi di meno, ma il che cala anche quello che pompi nell'economia, si riducono le infrastrutture, dai meno posti di lavoro, dai meno no, liquidità nel sistema, e questo è un po' un problema, no? Perché fa un po' l'effetto deperire. O all'inizio devi prendere dai cittadini privati, quindi tramite più tasse, o uno o l'altro. Ora, in un modo o nell'altro, a prescindere, queste cose andranno fatte, perché andranno fatte, perché in un modo o nell'altro, ma l'Italia deve rimanere solvente, non è uno di quei paesi che semplicemente può andare a bagno, ok? Quindi o prima o poi, anche se costretti piuttosto dall'IMF, quindi il Fondo Internazionale Monetario, o la World Bank, a una certa, se si arriva a misure estreme, queste misure andranno fatte in maniera quasi forzata. Ovviamente che nessun governo si sogna mai di fare una roba così drastica ed estrema, quantomeno non in uno spazio ridotto di tempo, e quindi pian piano. Ultimamente c'è da dire che effettivamente negli ultimi anni l'Italia è stata abbastanza diligente, proprio perché a una certa tu hai dei pagamenti annui in base alla tua mole di debito, soprattutto adesso che i tassi di interesse sono alzati, in cui tu devi ripagare poi il tuo debito, no? E devi piuttosto rifinanziarlo, e a quel punto poi però devi avere una liquidità per ripagare questo debito che è sostanziosa, e rischi di avere un problema di cash flow, ergo vai in default. Questo non può, l'Italia non può farlo, non succederà. Morale della favola, ok, come lo fai? Io mi è venuta l'idea questa cosa dell'agenda 18 trillion, appunto, come ridai in mano alle persone questa benessere, no? Come asset, come proprietà e quel che sia. Innanzitutto che se tu fai queste manovre, riduci il country risk premium, e per esempio anche il premium che tu devi pagare come paese sul tuo debito pubblico è più basso, ergo devi pagare meno di interessi, e morale della favola, come abbiamo visto in passato, i bond cos'hanno? Quando sale il tasso di interesse, scende il valore del bond e viceversa. Ergo, se scendono i tassi di interesse, i bond che ci sono in circolazione, che adesso se a te hai un bond che ti rende il 5% e adesso se lo devo comprare io mi rende il 2%, io lo compro da te, ma ovviamente vale di più il tuo, no?
Certo.
Perché c'è un delta. Quindi cosa significa? Che se tu guardi chi detiene alla fine il debito pubblico italiano, per una buona parte sono, va bene, le banche direttamente ma indirettamente praticamente sono risparmiatori italiani, no? Fondi pensione, eccetera, eccetera. Questo già di suo ti dà, io ho fatto due calcoli della serva, nel senso che sono un po' così alla buona, non sono precisissimi, ma ho notato che tendenzialmente già se dovessi rimettere a posto quella compagine lì, aumenti il wealth delle persone, proprio perché aumentano il valore di questi asset che detengono, fondi pensione piuttosto che no, risparmi, di 600 miliardi. Quindi sei a 0,6 di 18, no? Poco, però, ok. Poi vai avanti. Ok, innanzitutto poi rendi, in questo caso, facendo così, rendi anche più giustificabile investire in Italia, e questo però non puoi quantificarlo di preciso quanti soldi vanno ad entrarti in Italia, però anche quello quindi sarà più di 0,6. Insomma, puoi fare una serie di misure che però sono molto costose all'inizio, proprio perché devi tagliare a livello pubblico. Ora, io credo che, a prescindere dalla facciata del... Sai com'è il gioco della politica, no? Tu fai una cosa, io sono contro di te, quindi ti dico no, fate schifo, guarda questi cosa fanno, la destra fa così, noi invece che siamo di questa altra compagine, invece pensiamo cosa... No, lo vedi ogni volta che fai... Fa quasi ridere, perché fanno questi statement molto... di carta stampata, non che lo vedi che sarà quasi una recitazione, no?
Ma sì, citano sempre le parti.
E citano sempre anche la controparte, proprio per dire loro hanno sbagliato, invece noi no. Però alla fine, come abbiamo visto, c'è un'altalena di governo da una parte, governo dall'altra, governo da una parte, governo dall'altra, poi alla fine sono impotenti entrambi i lati, no? Questo processo sarà inevitabile, andrà avanti, no? Del cercare pian piano di delever, cioè di ridurre la quantità di debito pubblico, soprattutto in un ambiente come in questi anni e gli anni futuri che stanno per arrivare, in cui i tassi di interesse non andranno a scendere subito, ok? Ci vorranno un po' di anni. Uh-huh. E questo tiene l'Italia un po' sul bilico.
Certo.
Poi, e questo è il lato legge di bilancio. Passerà, non passerà? Io presumo passerà, non so, mi sembra non ci saranno troppi problemi. Non mi sembra di vedere
no, assolutamente.
La maggioranza si rompe, perché no, di solito le maggioranze si rompono proprio su questo.
Sulla legge di bilancio, esatto.
Però non mi sembra di vedere, mi sembra tendenzialmente tutto vada a filare.
Stavolta sì, sembrerebbe.
Lato tu avevi citato la cosa del salario minimo, se ne parla anche in Italia. Adesso non so se tu vuoi illustrare la questione.
Pensavo che invece volessi fare un salto indietro sul prelievo dei conti. Cioè, così ti faccio.
Ma perché abbiamo parlato di sta roba? Ecco. Perché di solito questo si parla di prelievi forzosi quando appunto un paese va in default.
Esattamente. Facciamo un passo indietro, perché appunto hai citato questa cosa, poi non ne ho più trattato. Colpa mia. Sostanzialmente hanno mischiato due notizie che non c'entravano nulla. Perché una era la legge di bilancio, e quando tu metti prelievi forzosi, quindi la patrimoniale, insieme alla legge di bilancio, vuol dire tipo non ci abbiamo soldi.
No. È quello che mi ha fatto alzare l'antenna.
Esatto, separiamo le due cose, perché la notizia è: hai debiti con lo Stato? Perfetto, allora lo Stato potrà pignorarti direttamente sul conto corrente, perché tipo ti mandiamo l'avviso una volta, due volte, tre volte, non paghi, preleviamo dal tuo conto. Tra l'altro, e qua si parla di piccolezze, dettagli, eccetera, si preleva da quello che c'è, escludendo l'ultimo stipendio, perché appunto non si vuole aggravare una posizione e quant'altro. Però cosa succede? Magari in certi casi ci sono persone che hanno la disponibilità economica, ma così come è sempre stato fatto ultimamente, che poi anche lì parliamo di malcostume e quant'altro, dicono vabbè, ma tanto io non le pago queste tasse, tanto poi arriverà una sanatoria, che magari c'è una rottamazione delle cartelle, come sta succedendo tipo in questi giorni, che mi fanno un bello sconto del 30%, e quindi perché io devo pagare le tasse quando poi tra 5 anni magari mi fanno uno sconto del 30%? Io me le tengo lì, che siamo sempre lì, apro e chiudo parentesi, perché io devo pagare le tasse?
Nuovo.
Apro e chiudo
per quello ho detto, lo sapevo.
Grazie. Sapevi già di. Cioè, non sparare sulla Croce Rossa. Apro e chiudo parentesi.
Perfetto.
Perché io devo pagare le tasse con regolarità, altrimenti poi ho sanzioni e quant'altro? Quando arriva tizio che non paga le tasse del tutto, e poi vabbè, sai, facciamo così: tra 5 anni facciamo uno sconto del 30%. Io che ho pagato le tasse per intero, cosa c'ho scritto in fronte? Stupido. Detto ciò.
Adesso
se parliamo,
cos'è che hai fatto adesso?
Ho pagato le tasse? Ho aperto e chiuso parentesi.
Perfetto, bravo.
Sto facendo il dito medio verso il microfono, non mi freghi a sto giro, hai capito? Ok, sei solo chiacchiere distintivo.
Ecco.
No, comunque sia, sono due cose separate.
Ok, prelievo papà, forzoso, adesso ho capito, sì.
No,
però mi sembra
di
capire, è un nulla di fatto, perché tanto la maggior parte di chi ha questi debiti è chi va quantomeno di paycheck to paycheck, cioè alla fine il più che ha è l'ultima mensilità.
Sì, però è proprio il gesto, perché cosa succede? Se c'hai un pochettino, vabbè, quel pochettino ce lo prendiamo noi. Oppure quelli che puntano sempre alla rottamazione, come appunto è successo ultimamente con uno sconto di un terzo, che non è male.
Okay.
Cioè, metti caso che hai 100.000 di tasse da pagare e
ma
ti
possiamo
tolgono...
essere un paese dove facciamo gli sconti sui debiti? Io, vabbè, comunque.
Ma vedi, ma è per quello che ti dico, ma io che sono cittadino onesto, che pago le tasse
capito,
e non ne vado... cosa
ho
prego,
capito
comunque.
Quindi vale per chi si
alla
fa
fine
questa
chi
scelta.
Imbroglia esatto sì. E difatti il punto è proprio questo: tu hai la
però,
disponibilità economica adesso te li tolgo, fine, cioè
ecco.
non stiamo a parlare eccetera, questo è.
Però c'è anche l'aspetto del e intanto c'è una legge che dice io Stato piglio e ho accesso al tuo conto e se voglio ti piglio dei soldi, è un attimo cambiarla con altri parametri.
Allora diciamo
no?
Che
cioè intanto è lì sulla carta.
Allora, diciamo che il cervellone...
Aggiungerci un paragrafo ci vuole poco.
Sì, ci vuole poco, ma mettiamoci che il cervellone con i conti correnti e quant'altro, le norme antiriciclaggio, lo
o
sai benissimo...
O sbagliano i conti.
No, più che altro, se tu apri un conto corrente in Italia, sai che devi firmare da dove arrivano questi soldi e quant'altro.
Guarda,
quindi, teoricamente...
Non dire niente.
Ecco.
Fermi!
Ricordate,
devo pure andare dalla banca. Hai seguito la questione Easy Bank?
Sì. Indovina chi è che ha aperto un conto da poco con Intesa
San Paolo?
Indovina
chi è coinvolto? Io. Io sono coinvolto. Io l'ho scoperto dalla notizia dell'antitrust. Leggo un giornale questa cosa l'antitrust dice non è stata comunicazione. Dice, non so. Apro l'app e leggo passaggio Easy Bank. Fine. Cioè questa è la comunicazione. Morale della favola, questi hanno messo una notifica silenziosa come annuncio o avviso sull'app del telefono. E questa è stata tutta la comunicazione che hanno fatto. E io me ne sono accorto dopo che è uscita la notizia. Praticamente io ero già dentro quelli che sarebbero passati. Io risulto, cos'è che mi ha detto ad aprile, roba del genere. Comunque, ma la ho parlato con l'amico, mi è andata la banca dell'azienda e dice, cioè, qua non va bene questa fatta.
Non mi piace, sta da cagnare.
Ma non c'è in realtà un'alternativa. L'alternativa è che in realtà io chiudo e ne riapro un altro.
In realtà non è proprio così, perché vai a prendere delle clausole vessatorie. Che cosa succede?
No, perché non è vero.
Sì, perché vai a prendere delle condizioni svantaggiose se apri il nuovo conto.
Vabbè, sì, quello sì, cioè in un modo o nell'altro sono fregato lo stesso.
Difatti, che cosa ha fatto? C'è stata una bellissima interrogazione parlamentare su questo e hanno dovuto riaprire i termini e soprattutto chi esprimeva la volontà di rimanere in Intesa San Paolo doveva essere accontentato, quindi è stata quota.
Ma il problema è che fino a una certa data, nel momento sì, in cui è uscita la notizia, era già troppo tardi.
Avevano
io,
prorogato,
tempo che me ne sono accorto,
sì, no, ma avevano prorogato i termini. Appunto, in questa interrogazione parlamentare ha detto calmi, visto che c'è stata questa notizia che è passata molto sotto traccia, riaprite i termini.
Secondo me, questi in un modo o nell'altro l'antitrust se li infischia,
ma sì,
perché non è effettivamente una comunità. Comunicazione che non è abbastanza, cioè.
Ma no, assolutamente. E al momento non
che
mi riguarda come cosa.
È un controsenso,
però...
è un controsenso perché la questione è morale della favola. Il motivo per cui lo fanno è perché ci perdono soldi, ok? Uh-huh. Lo fanno
sì,
perché pian piano tutti andranno a diventare. Gli unici che hanno salvato sono gli over 65 e quelli che hanno sopra i 100k di liquidità. Che vuol dire, se c'è 100k di liquidità sei un pirla. Ma comunque
questo
è perché perdi di inflazione tutto l'anno che tieni capitale fermo lì così a marcire. In un modo o nell'altro devi mettere in moto, ma anyway, fuori dall'essere io un promotore finanziario di qualcuno, buona della favola, lo fanno proprio perché tendenzialmente, come tutte le banche, un cambio strutturale, pian piano ci stanno andando a perdere soldi e quindi in un modo o nell'altro tutti andranno, cioè il fisico andrà a scomparire, no? La tua banca fisica,
sì.
Però anche lì la questione, loro l'hanno giustificato al pubblico, la questione degli gli utenti digitali o con profilo digitale, perché usano l'app, cioè. Sì, ma anche lì se i cosiddetti utenti digitali non se ne sono accorti perché tu hai fatto una comunicazione digitale, a quanto pare non è proprio
no,
i
più
parametri
altro,
non quadrano proprio con la
pensa
realtà, no?
Se già una notizia del genere è passata sotto traccia, tu pensa quante altre comunicazioni mi passano inosservate, cioè
ma
già
quello
il
lo
fatto
fanno
che,
continuamente
sì, ma se già il fatto che tu mi cambi il conto corrente così
lo fanno continuamente, cambio di termini, ma anche gli operatori telefonici.
Ma
sì. Io questa roba qui, io non tocco mai il mercato italiano, ma io credo che una short in Italia sia per forza di cose le compagnie telefoniche. Cioè, perché dove, scusami,
come fanno a guadagnare? Sì.
No, ma ti faccio un parallelo. Per esempio, l'andazzo delle compagnie telefoniche in Italia è del tu sei cliente, pian piano ti chiedo sempre più soldi. Poi, che ne so, se tu passi da un altro operatore ti faccio un'offerta allucinante.
Sì.
E morale della favola, se tu dici, guarda, caspita, io pago 20, io posso passare un altro operatore e pagare 10, tu operatore mio corrente, c'è un'altra offerta? No, t'arrangi, ho in alternative per i nuovi clienti. E allora me ne passo da un'altra parte.
Sì.
Poi quando sei da un'altra parte, cioè, praticamente è una gara al trattare male i tuoi clienti e cercare di prenderli agli altri.
Ma tu per caso...
Come fa a campare un settore che opera così?
Tu per caso mi hai ascoltato, perché io prima ho chiamato il mio operatore telefonico dicendo, scusami, ma è possibile che io paghi di più del cellulare piuttosto che la rete fissa? No, ma perché... Va bene, avete un'offerta? No, ok.
No.
In quanto tempo posso dare disdetta e passare un altro? Allora, partiamo dal presupposto che chi mi ha risposto mi ha detto sì, in 72 giorni io. 72 giorni lavorativi? Mi fa, no, intendevo 72 ore. Allora, 72 ore sono 3 giorni, 72 giorni lavorativi sono diversi, cioè...
Sì, vabbè, comunque, sei confuso.
Sei confuso? Non credo fosse proprio...
Ah, tu dici che ci ha provato.
Sì, esatto.
Okay.
E... Sì. E mi fa, no, vabbè, ma comunque sia, me l'ha già detto praticamente, se tu vai da un altro operatore, noi dopo 2 mesi possiamo farti rientrare con un'offerta. Ma cazzo, ma fammela
ma
subito!
Sì, ma non ha senso. Ma infatti te lo dicono loro stessi, così come i vari centri ti dicono, facciamo una triangolazione, ovvero passi da una parte e poi ripassi in... Scusa, ma che cos'è? Ma perché senso?
Però fermati, sai perché questo? È perché quest'anno abbiamo avuto 150.000 nuovi utenti. No, è un vecchio cliente che se n'è andato ed è tornato indietro.
Ma cioè, alla fine sì, ma questa roba qui non ha senso, perché alla fine ricavi utili e quelli sono. Cioè, non ci scappi. Puoi provare
anzi,
a manfinare quanto vuoi.
Che cosa succede? Il vecchio cliente che paga, che ne so, 20 euro se ne va, tu perdi 20 euro per X mesi. E ti ritorna a 10, quindi hai perso tanto. Cioè, metti
così
subito
come,
a...
Così come, ed è anche notizia di oggi, un parallelo che voglio fare le dating app. Ora, le dating app, se tu guardi le azioni delle dating app in borsa, sono tipo tutte entrambe sotto dell'almeno l'80%. E notizia di oggi, la CEO di Bumble, che sarebbe la versione, mettiamola così, pro femminile di Tinder,
sì.
Che in realtà questa qui non si è capito, è una dipendente, ha copiato l'idea, comunque, ma dalla favola si dimette, presumo proprio perché per gli andamenti, boss. E
Bumble è, scusa, perché vado a memoria, è tipo l'alveare? Può essere?
Sì, Bumble in sostanza è la cosa dove chi scrive per prima sono le femmine.
Sì, sì, sì. Ah, credo di averlo usato nel periodo inglese. Sì, sì, boh, sì, vabbè, sì,
comunque,
è simpatico.
La morale della favola, e io una cosa che ho sempre sostenuto, e anche le borse tendenzialmente, cioè non è che io perché io, ma è una cosa logica del... Scusami, tu hai un business model dove tu spendi per prendere clienti e poi per la tua app funzionare dovresti perdere i clienti. Cioè tu spendi per perdere, non ha senso, no? Quindi per design non possono funzionare. Al che, e guarda dove l'ha generata, Match Group sono i proprietari di Tinder e di altre robe, e anche il proprietario di Hinge. Hinge c'è questo slogan del fatto per essere cancellato. It's bullshit, sì. Non è vero. E poi soprattutto sono sempre loro, sembrano tipo le pubblicità delle ditte di tipo Philip Morris e quant'altro, che ti vendono ogni cosa, e in più ti vendono anche prodotti per smettere di fumare piuttosto che le sigarette elettroniche. Cioè sono sempre loro. Sono sempre loro. E Mona della Paola ovviamente non funziona questa roba qui, proprio perché è rotta come business.
Ma certo,
model.
Ma certo.
Mona della Paola comunque la notizia di oggi si dimette. E stessa cosa, secondo me, una short in Italia, vedendo il modus operandi, non ho le finanziarie, non ho a che fare nulla di Tuciana, è solo però, una cosa mi sembra strano che possa funzionare un mercato dove appunto l'incentivo è quello di trattare male i tuoi clienti e provare a fregarli agli altri, quindi spendi per rubarli agli altri che però in realtà sono sempre i tuoi, cioè è un po' pazzo.
Allora fermi tutti, io adesso ho bisogno di 30 secondi dell'attenzione degli ascoltatori di Expatriati di questo episodio, perché il signor Dom mi accusa di essere quello che salta di palo in frasca. Stavamo parlando della legge di bilancio italiana, siamo passati a lui che è stato spostato da Banca Intesa a EasyBank, ok? Sì. Poi alle dating app, sì. Ma tutto ciò io vorrei che voi apprezzaste il fatto che noi siamo qua gratis, perché io adesso ricollegherò tutto quanto ad un discorso sensato, cioè
ovvero,
noi siamo partiti dicendo che la nostra premier è tornata single sul mercato, adesso stiamo parlando di dating app, quindi prossimamente Giorgia Meloni la troverete su una dating... No, non lo... Sì, tu immaginati la bio primo credo, ministro presso Italia, cioè non...
mi sa di no.
Presidente di Fratelli d'Italia.
Anyway,
possiamo passare... no,
sì,
in realtà...
Ad altre cose.
Passare alle altre cose, esatto, era il salario minimo che avevamo iniziato a parlare, poi è saltato fuori il prelievo forzoso, quindi ritorniamo sull'argomento salario minimo.
Okay.
Che cosa succede? Appunto, mi sembra che in Florida, no...
Hold on, innanzitutto parliamo del fatto che in Italia chi lo vuole proporre è la Schlein,
sì.
Che è la Meloni di Wish in sostanza.
No, ma no!
Senti, per me è la Meloni di Wish. Sì, allora, sale la Meloni a quanto poi cambia la dirigenza PD e guarda caso spunta una che è l'opposto in tutto la Meloni. Guarda caso. Comunque, lo vuole proporre lei, io continuo a sostenere che in Italia abbiamo qualcosa che va oltre il salario minimo, cioè abbiamo in parte forse peggio, forse meglio, non lo so. Quantomeno è più progressivo, che sono i CCNL.
Sì.
E qualcuno, io ho sentito questa critica direttamente della cosa, ma non tutti sono CCNL. Sì, il 3% della popolazione perché sono mezzi regolari. E vabbè, ho capito. Allora cambiamo tutto un paese perché c'è un 3% che... cioè, come dire, però esiste il nero, ho capito, ma non puoi prenderlo come la norma, no? La cosa del salario minimo. Perché non funziona? Per due motivi. Uno che appunto... E il più delle volte queste norme vengono fuori sui settori dove è richiesta più forza lavoro, dove magari sono un po' più tassanti a livello fisico, no? Come lavori, richiedono tanta forza lavoro e quant'altro. E sono anche quei settori che, proprio per questi stessi motivi, hanno anche dei margini sottili, tipo food and beverage, tipo ristorazione, tipo agricoltura e via discorrendo, no? Cosa succede? Nel momento in cui hai margini sottili, ma anche se non avessi margini sottili, succede che, per esempio, notizia recente, la California ha passato una cosa del $20 l'ora come salario minimo. Sai cosa hanno fatto sulla ristorazione? Sai cosa hanno appena detto praticamente tutte le catene di ristorazione in California?
Sì.
Alziamo il prezzo e alla fine chi va a pagare la cosa?
I consumatori.
Sono i consumatori.
Ma è normale
questa cosa? E quindi
è
tutto hot air, cioè... È tutto inflazionistico, ovvero alla fine gonfi semplicemente tutto, gonfi da una parte, gonfi dall'altra, ma alla fine stai uguale barra peggio, no? A livello concreto. E lì è dove c'è anche una particolare frode, ovvero se tu guardi anche lì la questione del tutta la modern monetary theory piuttosto che come economista c'era Keynes e quant'altro, c'è una compagine di economisti, chiamiamoli economisti, che praticamente fanno da psicologi ai governi, del tipo, no, guarda che tu importi, va bene che tu spendi, cioè praticamente fanno il motivo per cui vengono arruolati praticamente dalla maggior parte dei governi, proprio perché gli fa comodo, perché ti danno, ti dicono, no, guarda che va bene che tu fai cose, non è che non devi fare niente, devi fare cose, cioè ti danno confirmation bias. Ma allora fa, e ne abbiamo anche in Italia, il governo Conte ha usato per esempio Mazzucato, che è uno degli esponenti di questo momento qui. Dove sta la frode lì? Ovvero, se tu guardi la crescita di PIL, questo vale un po' ovunque nel mondo, e lo fai il lag di un anno, perché ovviamente non è immediato, ma tendenzialmente è più alta quando i governi ci sono le sinistre, che sembra un po' un controsenso, però perché questo succede? Perché tendenzialmente fanno manovre più inflazionistiche, che siamo nei printing o che sia manovre del genere, tipo salario minimo e quant'altro, sono più inflazionistiche. Ergo, se tu hai delle cose e sommi a livello nominale, è tutto più alto e quindi vedi una crescita, ma quella crescita è finta, perché a livello reale in realtà tu puoi permetterti di meno di prima. Quindi cosa succede? Che vedi tutto gonfiarsi, vedi, tipo negli Stati Uniti hanno avuto un print del questo trimestre più 4,8 mi sembra di PIL, e uno dice, ah, notizia buona, i mercati sono crollati proprio per quel motivo, perché vuol dire che in realtà questi hanno nascosto una nave di inflazione. Perché semplicemente è nominale. Se tu vai al lato reale, per esempio, l'Italia non solo non sta crescendo da 20 anni, ma è in decrescita da oltre 20 anni, ok? Perché se tu aggiusti per inflazione, in realtà il PIL è più basso. Ora, il motivo perché, e cosa vuol dire? Che però usare il valore nominale ti giustifica la frode, perché ti dice, ah no, vedi, dobbiamo spendere, dobbiamo fare più debito, dobbiamo fare misure inflazionistiche, bla bla bla, perché vedi, no, lo Stato centrale aiuta, fa promotore di attività economica, bla bla bla, no? Quindi giustifica tutta questa roba, e questi in realtà continuano a stampare, continuano a fare più inflazione, e praticamente nella pratica quello che tu vedi è che hanno completamente eroso la fascia media, e in più in tutto questo pian piano, alzando il nominale, ti alzano anche come tasse, perché tu tendenzialmente a livello nominale sali poi sugli scaglioni più alti, no? E questa è la cosa più vecchia del secolo, cioè nel senso è, questo va avanti da sempre in tutti i paesi. E non capisco com'è che completamente negli ultimi decenni siamo passati da Milton Friedman,
sì,
che era appunto uno per la responsabilità, cioè per la proprietà privata, per la responsabilità dei paesi, per non fare troppo debito.
Dillo,
perché
che
era
io
doping,
sto aspettando,
eccetera, eccetera.
Questa frase, dillo.
Che cosa?
No, quello che stai per dire, quello
non lo so,
di non possedere nulla e soprattutto di mangiare meno carne e fare meno figli. Non
no,
è quello?
Ah,
per rendere
no,
tutto più
no,
sostenibile.
No, no, quello è per il World Economic Forum.
Sì, che comunque siamo sempre lì,
Sì, però sì, e quindi, morale della favola, questa è una roba che... il problema è che è anche difficile dire no, ti stanno prendendo in giro, perché poi ti dicono, guarda, qui il sale. Sì, ma sale, ma non per i buoni motivi, cioè, no? E quindi c'è questa un po' contraddizione, e c'è sempre un po' queste due fazioni tra chi è frode e chi è un po' onesto ma deve tenere la lingua a freno. Ora, il salario minimo, la questione in Italia, anche lì, questi saranno gli effetti. So, careful what you wish for, perché alla fine della storia chi ne paga sono i consumatori, ovviamente. Quindi, abbiamo già, secondo me non passerà mai questa cosa del salario minimo, comunque.
No, vediamo. No, però ci tenevo a dire questa cosa qua, così, appunto, per dare la mia opinione, non da economico, che, appunto, cioè, da uomo della strada, no? È normale che, appunto, se io pretendo che lo stipendio di una certa categoria, o comunque sia di qualsiasi lavoratore, salga, ok? Deve salire più che proporzionalmente anche quello degli altri lavoratori, ok?
Sì.
Cioè, nel senso, se la categoria X adesso guadagna 10 euro l'ora e la categoria Y ne guadagna 15, se la categoria X sale a 15, la categoria Y deve salire a 20, cioè per mantenere una certa proporzionalità.
Ma no, non la sto capendo sto ragionamento.
Allora, se tu guadagni 10, allora, okay, e io 15, se portiamo, okay, il salario minimo orario a 15,
sì,
cioè io che già ne guadagnavo 15 dovrei salire anche io, perché se no...
È il motivo per cui abbiamo il CCNL, Marco.
Esattamente.
Noi siamo già oltre il salario minimo.
Esattamente.
Però non credo, in realtà io credo, non... mettiamolo da
sto alzando
l'intenzione, no, ma l'intenzione è sempre buona, ok?
Sì,
perché il
certo
problema è anche lì che si fa sempre bianco nero, ovvero perché vuoi ci sono queste idee? Proprio perché, ok, c'è qualcuno che viene pagato poco, c'è qualcuno che si fa ammazzare così, che poi magari, ok, ci sono settori dell'economia più difficili, tassativi a livello fisico, blah, blah, ok, perfetto. L'intenzione è buona. Un po' come la stupidata dell'abbiamo abolito la povertà con il tricino, sì, che poi è stata in realtà una voragine allucinante,
di
anzi ha messo tutti
euro,
in
okay, okay.
Esatto. Però la questione è che l'implementazione, poi gli effetti pratici fanno peggio, proprio perché tutti sfuggono dalla cosa del, da qualche parte i soldi devono arrivare.
Esattamente,
okay?
Signor Franco, io alzo la manina. Io alzo la manina perché, ecco, volevo fare il mio ragionamento, che era esattamente questo. Cioè,
è normale.
Tipo, cosa vi aspettate?
Ok, l'azienda deve pagare di più, quindi cosa fa? O assume di meno, o i prezzi vanno al consumatore, gli aumenti, no? O deve fare più, cioè, nel senso, in un modo o nell'altro, però va a peggiorare la cosa, no?
Esattamente questo. Il punto è proprio questo. Se tu alzi lo stipendio, è normale che l'azienda lo andrà a ricaricare per forza, o tagliando sulla qualità del prodotto, perché se i costi sono quelli e i ricavi sono quelli, da qualche parte deve uscire l'utile, oppure appunto caricandolo sull'utente finale. E visto che l'utente finale già in questo momento sta facendo dei tagli perché guadagna di meno, cioè è proprio tutto una sorta di circolo vizioso, la soluzione di alzare il salario minimo, di introdurre il salario minimo, non è la panacea di tutti i mali, anzi. Cioè, per un breve periodo, forse, appunto, come dicevi te prima, hai visto il PIL che sale? Sì, ma non nel modo giusto, cioè, non è la soluzione giusta questa qua.
È aria calda, it's hot air, è tutto più gonfio, ma in realtà la sostanza è inferiore. Sì, non c'è una soluzione, questi ci continueranno a fare campagna elettorale sempre, perché poi anche è appetibile, no, come cosa, poi dici, alziamo il salario, nessuno ti dice no, tu dici, sì, voglio guadagnare di più, però molti non hanno... Che cosa ne sa la gente di come funziona l'inflazione piuttosto che tutta quella roba lì, no? E quindi avrà sempre appeal quella roba lì. Non credo ci sia una soluzione. Però guarda che adesso, per esempio, è il periodo degli scioperi. Tu ne avevi citato, sì, qualche episodio fa, la cosa del writer strikes, no? Ad, sì, Hollywood, tutti che si sono fermati. Adesso hanno ripreso, hanno avuto degli aumenti salariali.
E a ruota inizieranno altri.
Hold on, ma per esempio hanno fatto questo. Guarda tutte... Se tu guardi, adesso è periodo di trimestrali, tu guarda tutti i produttori di contenuti e tutti che citano aumenti di prezzi.
Chissà perché, eh?
Guess why. O piuttosto che invece layoff, cioè quindi licenziamenti. Ora, poi sono iniziate, adesso c'è la... che coinvolge anche Stellantis, quindi in parte, diciamo, compagine italiana. Sì. UAW, cioè praticamente il sindacato dei produttori, cioè dei dipendenti per case automobilistiche, no? Anche lì c'è una bozza, continua lo strike, è costato miliardi già anche a Stellantis piuttosto che anche agli altri produttori, quindi un effetto negativo tangibile a livello economico questo strike, e anche lì ci sono aumenti, ergo aspettati aumenti anche dei prezzi delle auto. E il problema è anche che diventa quasi una mob mentality. Per esempio, adesso hanno già annunciato altro strike, cioè quelli dei lavoratori di CVS e Walgreens, che sono praticamente, anche lì c'è di mezzo un italiano, perché mi sembra che il CEO di Walgreens, se non ricordo male, era un italiano, non so se lo è ancora. Morale della favola, loro non vogliono più stipendi più alti, ma vogliono più dipendenti. Which is the same thing, cioè, ovvero devono aumentare i costi.
Cioè, da qualche parte comunque.
Cioè, ci sono più costi, quindi, esatto, in un modo o nell'altro. Esatto. O distribuisce più persone, o sono in meno, ma con più soldi, ma sempre quello.
Esattamente. Cioè, io assumo più persone, però i fondi che dopo gli stipendi sono quello. Quindi, se volete, vi abbasso lo stipendio.
Che però allora... è anche il motivo per cui molti sono contro il concetto di sindacato in sé. Ovvero, un momento. Parte anche lì da un'intenzione nobile, ovvero bisogna evitare abusi, soprusi e quant'altro, esatto, che però di per sé c'è già la legge, no? Per quello, ma si arrivava anche dai tempi in cui lavori in fabbrica, tassativi, la gente lavorava in schiavitù. Ok, perfetto, il contesto storico è quello, però qual è il problema? Che tu hai innanzitutto un ente che viene mantenuto tramite i soldi che da qualche parte devono arrivare, e questo ente in sostanza cosa vuole? Vuole anche lì o più soldi per i dipendenti interni o più gente. Cioè, insomma, morale della favola, vuole aumentare i costi dell'azienda. Però se io ho tot soldi o tot budget, cioè in un modo o nell'altro anche lì questi soldi da una parte devono arrivare. Quindi in morale della favola c'è chi, io non vado mai molto profondo su sta roba, ma c'è chi fa tutti i calcoli, cose, grafici e quant'altro, ma secondo molti è un net negative per i lavoratori stessi. cioè nel complesso, se tu vai a vedere i pro e i contro, per la società nel complesso è peggio, non lo so, non mi metto a fare un giudizio, però mi fido di questi calcoli. C'è chi invece secondo altri sono essenziali, guai a Dio a toccare i sindacati. Anyway, beh, da noi sono molto forti, no? Mi sembra i sindacati hanno un potere molto...
Sì, sì e no, diciamo che se lavori nel comparto dei trasporti è quello che rompe di più le scatole e diciamo che sono quelli più ascoltati, perché alla fine se metti le città in ginocchio, che blocchi gli autobus, che blocchi i treni e quant'altro, sono quelli più risentiti. E quindi
beh,
alla
CCNL
fine...
non sono praticamente un tavolo tra i sindacati e il governo.
Esattamente, sì, una roba quindi... del genere. E considera che vengono ritrattati ogni 3 anni, e poi sì, ci sono dei contratti scaduti da tempo immemore, e ci sono anche quelli che magari vanno avanti le contrattazioni dicendo: guardate che c'è un'inflazione al 10%, comunque sia il costo della vita aumentato, ci state offrendo le briciole, noi blocchiamo tutto. E se posso dire un'altra cosa, tipo, quanto costa a livello di rimborsi, perdite e quant'altro uno sciopero? Ti costa 100 milioni? Cifra a caso, 100 milioni, perfetto. Quanto invece costerebbe accontentare le richieste dei lavoratori? 1 milione? Aspetta, c'è 99 milioni di differenza, però capisco anche il gioco delle parti, che vuol dire non è che qualsiasi cosa che poi voi mi chiedete io ve la devo concedere, ma anche il cercare di limitare le perdite o i danni economici non sarebbe il massimo, così cosa mia. Se ci fosse, diciamo, un pochettino più di visione aziendalista, concedimi il termine, perché comunque tu lavori per l'azienda, che è quella che ti dà da mangiare, se gli remi contro non è il massimo, mio onesto parere. Poi.
Io non me lo spiego questo, cioè non mi capacito di come, sembra quasi, è talmente strano anche da spiegare, ci sono quelle cose che, come ti dicevo in passato, ci sono delle volte che devo spiegare dei concetti italiani a gente di fuori che dico: un momento, come funziona questo? E io questa roba del CCNL non me la spiego, cioè come fa un intero paese, qualsiasi azienda all'interno di un paese, a dover utilizzare delle condizioni lavorative dove praticamente tutti hanno un sei politico, non me la spiego. Che perché poi, anche l'intento è buono,
sì,
ma in
sì,
pratica
sì,
va a costare di, cioè è peggio per il lavoro. Perché ti faccio un parallelo, ti ricordi i tamponi, no?
Sì.
Anche lì c'era chi faceva price gouging, ovvero qualcuno che ti faceva dei tamponi dei prezzi assurdi quando una roba che costa pochi centesimi. Sotto ha detto: boom, basta, mettiamo il freno a 15 euro. Il problema è che a quel momento, boom, tutti quanti sono saliti 15. A 15,
certo,
però magari avevi qualcuno che pagava normalmente 5, 8, qualcuno
sì,
6,
sì,
8,
sì,
10,
sì,
qualcuno qualche infame anche a 30, 50, di sicuro,
certo.
Però bon, tutti a 15. E quindi cosa vuol dire? Che fai un framework legale dove, ok, tu sei dipendente, qua c'è la tabella, paghi tot, questo è quello che guadagni. Ma voglio di più. No, tu sei la tabella, boom, questo è. Però vai bene, non vai bene. Cioè, è tutto così. Cioè, è tutto per quindi presumo sia peggio, no?
Esatto, ma più che altro poi c'è anche da considerare una cosa. L'Italia è unica, unita, eccetera, eccetera. Il costo della vita al nord non è lo stesso
è
della vita al sud. Ok, se tu fai un CCNL di una categoria a caso, mettiamo una che non esiste, degli influencer al nord hanno più costi rispetto a quelli del sud. Ok,
guarda anche le percentuali di nero, tu che fai questo, le percentuali di nero, non perché si sa, no? Sono più alte al sud, proprio per lo stesso motivo, presumo, no? Perché assumere in regola, presumo, per molti, stando alle condizioni di CCNL e quant'altro, non ci stai dentro,
certo.
Certo. Motivo per cui ci dovrebbe essere più, no? Più c'è una diversità, non puoi fare tutto un erba un fascio, no?
E invece
aligni
per
tutto, qualsiasi territorio, qualsiasi azienda, qualsiasi cosa.
Perché poi è disparitario, e allora come fai? Perché ti dico già quale sarebbe poi la guerra del... Come al nord che hanno più costi, tipo dovrebbero guadagnare 1800, e noi perché siamo al sud 1200, questo è una disparità che non va bene, quindi tutti 1800, e allora puntiamo sempre tutti in alto, così.
How about no one says shit? Nel senso, perché ci deve essere qualcuno che si siede al tavolo e decide sta roba qui? How about il mercato fa quello che deve fare?
Perché...
Io un'azienda, quello che posso pagare pago, se tu ti comporti bene pago tol, se ti comporti male, cioè se tu ti sta bene a lavorare per me è bene, se no ti vede un altro, cioè,
posso
perché,
dire la cosa più sensata secondo me è tipo questo è lo stipendio base, ok? Se tu produci tanto, mi vali, mi rendi tot, io quello stipendio lì te lo raddoppio anche, perché io, azienda, voglio avere del personale che vuole raggiungere degli obiettivi e lavorerà sicuramente meglio se io gli prometto di alzare lo stipendio di X volte, invece che, senti, se oggi non fai niente o fai 1000, tanto sempre quello prenderai, ok?
Cioè, ma è proprio non sei quello, distruggi qualsiasi incentivo.
Esattamente,
bravo,
non sei incentivato
e quindi riduce produttività, riduci anche i salari, riduci i consumi di conseguenza, e quindi un circolo vizioso negativo.
Esattamente, oh, su una cosa siamo d'accordo, e ti dirò di più, che visto che finalmente abbiamo trovato la quadra di tutta quanta la situazione, e che tra l'altro
dopo 100 rotti episodi abbiamo scoperto che siamo due capitalisti, no.
Esatto. Cioè, che noi adesso apriremo la Expatriati SNC, dobbiamo trovare un tizio che fa... no, meglio. Non apriamo niente. Però meglio, anche la seconda puntata sta andando lunga, però sì. Mi fa piacere che siamo tornati, doppio episodio, bello, diciamo delle cose dove concordiamo in economia, e io in questo momento mi sento molto 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 orgoglioso di me, perché finalmente non ho sentito te dire aspetta, qua ti devo interrompere, cioè non hai detto nulla, quindi io andrei a dormire così, cioè proprio chiuderei qua la puntata, perché
o magari dopo 100 episodi ti ho plagiato a livello di
mentale, adesso vedi, sei fuori.
E mi viene in mente, scusa per chiudere, che purtroppo non c'ho il campione, c'è un, credo sia un candidato presidenziale argentino.
Quello che dice taglio afuera.
Cioè lui anche lì è per il privato, e quindi lui, perché anche lì questo concetto che ci deve essere un ente pubblico che decide per questo, quello e quell'altro. Perché non facciamo semplicemente che il mondo comunque sta in piedi da solo, non c'è bisogno di provare a rompere qualcosa che non è rotto. Quindi sì, afuera. Via.
Allora, afuera, quello lì
anche
sì.
Noi, afuera, basta,
anche noi afuera, basta. Anche noi afuera, tutti afuera, e ti direi se trovi il sample invece di un brasiliano che dice a nota, quando c'è un qualcosa di molto bello, di prendere nota di tutto ciò. Prendete nota invece del prossimo appuntamento con... te lo manderò in privato. Nel prossimo episodio di Expatriati, che sarà martedì, aspetta, il 14.
Apri e chiudi parentesi, per favore.
Apri, chiudi. Non può entrare.
Entra?
Non entra.
Non può entrare.
Non può entrare nella parentesi.
Non penso proprio.
No, se io apra e chiuda una parentesi, non può entrare. Detto ciò, ci risentiamo probabilmente martedì prossimo con un sacco di argomenti che abbiamo lasciato fuori. Allora, noi abbiamo parlato, credo sì e no, di un
sono
terzo
stanco,
delle
robe. Non mi sopporto più.
No, adesso faccio io il dom della situazione. Adesso voi continuate a seguire. Io parlerò per 5-7 minuti ininterrottamente. Allora, no, a parte gli scherzi, vi abbiamo risparmiato la tizia che fa i TikTok lì, che fa
cosa succede?
No, la tizia che fa il... aspetta che qua c'ho la cosa... come l'NPC. Si chiama? L'NPC, che è una cosa ancora più stupida del corsivo. Ne parleremo nella prossima... sono stato troppo diretto.
Lo conosco, lo so.
Sì, ne parleremo direttamente nella prossima puntata.
Che ti pagano
puntata.
Per fare diversi.
Sì, mamma mia.
Tu ti comporti in base, come se avessi dei tasti.
Nella prossima puntata troveremo l'NPC di Dom che...
perché?
No, perché anche no. Che dire, se non che siamo giunti alla fine di questo doppio episodio di Halloween. Se vi è piaciuto, fatecelo sapere. Se volete mandarci dei dolcetti o degli scherzetti, fatecelo sapere allo stesso modo. L'appuntamento con Expatriati per quando è, signor Frank?
Prossimo martedì alle 5
puntuali. Ciao.